Buongiorno, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga con voi oggi per parlare di lavoro, lavoro che manca, lavoro che rischia di essere perso in un territorio storicamente raccontato in maniera diversa, la Brianza. Poi Claudio Iampaglia ci racconterà della giornata della memoria, che sarà il prossimo lunedì, e di alcuni tra i tantissimi eventi previsti nella nostra regione, e ancora ripercorreremo la posa di alcune delle nuove pietre d'inciampo a Milano. Ma andiamo a iniziare, e allora, il lavoro in Brianza. Buongiorno ai nostri due ospiti, Pietro Chiuto, segretario Fion CGL Monza Brianza, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E Raimondo Riggio, RSU della Fiom CGL alla Candy di Brugherio, buongiorno anche a te.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo da Pietro Chiuto. Automotive, elettrodomestici, micro, macroelettronica. Sembra che il territorio brianzolo ultimamente stia vivendo una crisi, posso definirla forse senza precedenti. Qual è la situazione dal vostro punto di vista?
È una situazione preoccupante, sì, è una crisi davvero che sta colpendo diversi settori, l'automotive, l'elettrodomestico, la microelettronica, che stanno vivendo una situazione di crisi preoccupante. Abbiamo diverse aziende, specialmente nel settore dell'automotive, che lavorano con i car maker tedeschi, e la crisi che oggi c'è in Germania si sta riflettendo completamente sul nostro territorio. La stessa cosa vale per l'elettrodomestico. L'esempio della Candy è stato lampante, dove rientra nella crisi generale dell'elettrodomestico, dove tutti i produttori italiani, i produttori che lavorano in Italia dell'elettrodomestico, stanno decidendo di non produrre più elettrodomestici qua nel nostro paese. E poi c'è una situazione di preoccupazione forte anche nella microelettronica, dove noi qui in Brianza abbiamo ST Microelectronics, dove ancora ci sono delle fortissime incertezze sul futuro. Per esempio, ha annunciato dei prepensionamenti senza che ci sia una copertura del turnover, però non sappiamo molto di quello che ha intenzione di fare e di quante persone verranno coinvolte in questo processo. Cioè, ci sono tantissimi posti di lavoro a rischio ed un sistema industriale che sta andando in difficoltà. Di questo ne abbiamo parlato appunto con la provincia e con Regione Lombardia, e la cosa almeno positiva è stata che Regione Lombardia vuole aprire qui in Brianza, sul territorio provinciale, un tavolo per lo sviluppo economico per poter affrontare il tema della situazione industriale in Brianza.
Ecco, poi ci torniamo, Pietro Chiuto, passo a Raimondo Riggio, ricordo RSU della Fioma La Candy di Brugherio. In questo quadro generale appena spiegato da Chiuto si inserisce la vostra vicenda. Raimondo, ce la riassumi a grandi linee?
Negli ultimi mesi andiamo sul momento, perché comunque la storia di Candy è una storia molto lunga, è un'azienda storica del tessuto brianzolo. Noi come strutture sindacali abbiamo chiesto fortemente che ci fosse presentato un piano industriale, perché abbiamo visto nei mesi passati smantellare le linee di produzione delle lavatrici, il nostro prodotto, diciamo ultimo prodotto che facciamo ancora in Italia come Candy. Questo piano industriale si è fatto un po' aspettare, si sta facendo ancora aspettare. Noi abbiamo chiesto urgentemente che l'azienda ci dica di che cosa sarà il nostro futuro, perché comunque ci sono degli incentivi volontari per uscire dalla fabbrica, che durano ormai da parecchio tempo, però non possiamo far svuotare la fabbrica e stare a guardare. Quindi l'azienda adesso praticamente il giorno 29 ci dovrebbe presentare il piano di rilancio, che dovrebbe essere un piano di ristrutturazione aziendale, un piano in cui praticamente noi non faremo più lavatrici, ma garantiscono che salvaguarderanno una fetta di posti di lavoro. Ci sarà, diciamo, un impatto non pesantissimo sul tessuto, diciamo, che rimane in fabbrica. Noi sappiamo benissimo che il quartier generale, voglio dire, rimarrà a Brugherio, che però, voglio dire, vogliamo certezza rispetto a quello che attendiamo ansiosamente, perché non possiamo accettare che venga smantellata una fabbrica e appunto un tessuto di lavoratori praticamente che ha reso anche del territorio lombardo e brianzolo, ha reso, vuol dire, ricchezza, ha contribuito al benessere del territorio, perché lì si sono susseguite generazioni di lavoratrici e lavoratori che si disperderanno, voglio dire, che hanno praticamente ereditato dai vecchi del passato, diciamo, una capacità lavorativa che ormai è anche l'ultima, tra l'altro, perché queste sono le ultime generazioni di lavoratori che sono in grado di fare questo lavoro e che vogliono fare questo lavoro qua, perché comunque è un lavoro, non è che è un lavoro semplice, lavorare sulle catene di montaggio, e secondo me ci vuole anche rispetto per queste lavoratrici e lavoratori da parte, oltre che degli imprenditori, della politica si deve occupare, perché noi comunque abbiamo contribuito, appunto, come dicevo, al benessere del paese, del territorio, con la nostra fatica, il nostro sudore, e adesso ci vuole rispetto a garantire che questi lavoratori, quest'ultima generazione, che siamo tutta gente di lavoratori di 45-50 anni, che sono troppo vecchi, giovani per andare in pensione e vecchi per ricollocarsi in un territorio dove non c'è possibilità neanche di mettere in campo le nostre capacità, il nostro know-how che abbiamo acquisito negli anni, perché uscendo dalla fabbrica vai a fare, che cosa vai a fare in un territorio come il nostro, uno che non ha praticamente che è una vita che lavora in fabbrica, non c'è possibilità di avere un lavoro dignitoso con dei diritti, perché fuori il mercato del lavoro non offre nulla, offre soltanto, voglio dire, camerieri, pulizie, cioè lavori sottopagati senza diritti. Noi non accettiamo che si esca sul mercato del lavoro e ci si impoverisca, perché nella fabbrica ci si rimane attaccati per il semplice fatto che è una fabbrica, appunto, sindacalizzata, che ancora oggi permette di vivere dignitosamente, perché al di fuori ci si rischia di diventare poveri.
Ecco, Pietro Chiuto, chiudo tornando da te. Anche la vicenda Candy ovviamente rientra in quel quadro più generale che ci hai raccontato. L'altro giorno, questo incontro con le istituzioni, quali le richieste che state facendo, cosa vi aspettate che succeda da qui in avanti, proprio per trovare un tavolo condiviso per trovare delle soluzioni?
Noi ci aspettiamo che le istituzioni facciano la loro parte, nel senso, qui c'è noi ci troviamo in una situazione di crisi dove soprattutto il governo non sta facendo nulla. Ci sono annunci roboanti, però non ci sono stanziamenti di risorse adeguate per sostenere l'industria di questo paese. Noi alle istituzioni abbiamo chiesto questo. Ora, nell'incontro che abbiamo fatto l'altro giorno, come vi dicevo prima, c'è l'impegno da parte di Regione Lombardia a istituire questo tavolo sullo sviluppo economico qui nel territorio brianzolo. Sicuramente non basterà una cosa del genere e pretendiamo anche che il governo faccia la sua parte, perché noi c'è una crisi che a causa delle decisioni delle multinazionali e a causa dell'inerzia del governo sta ricadendo tutta sulle spalle dei lavoratori. Ora, quello che prima diceva Raimondo, la difficoltà nella quale vivono in fabbrica, racconta proprio di una situazione davvero difficile, perché tutta la crisi sta ricadendo sulle spalle dei lavoratori, delle lavoratrici e dei lavoratori.
E allora grazie Pietro Chiuto, segretario generale della FIOM CGIL Monza e Brianza, e grazie Raimondo Riggio, RSU FIOM CGIL della Candy di Brugherio. Alla prossima.
Grazie, alla prossima e buon lavoro.
Dal lavoro alla memoria, il 27 gennaio del 1945, il giorno in cui i soldati dell'esercito sovietico entrarono nel campo di Auschwitz, è la data simbolo della fine delle persecuzioni nazifasciste in Europa per volontà dell'ONU, una ripresa poi da una legge della Repubblica, e da 20 anni è la giornata della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto. Claudio Iampaglia ci porta tra mostre e un'installazione a Milano e Bergamo che non vanno perse.
Dopo 80 anni sono davvero tantissime le iniziative, dedicate ancora alle voci e al racconto dei sopravvissuti e delle sopravvissute di allora. Ne scegliamo arbitrariamente, ce ne scusiamo, alcune per originalità e novità del messaggio, oltre che per gratuità. partendo da Casa della Memoria di Milano e dalla mostra promossa da ANE ed Associazione Nazionale Ex Deportati, intitolata La storia dietro le immagini, foto del campo di Mauthausen, che fu l'ultimo a essere liberato il 5 maggio del 1945. A Mauthausen furono deportati quasi 200.000 donne e uomini di oltre 50 nazionalità, 90.000 vi trovarono la morte e di questi 4.500 erano italiani. Dario Venegoni, presidente nazionale dell'ANED.
Il campo di Mauthausen è stato inaugurato per sterminare la resistenza europea. Nel campo di Mauthausen ci furono tutte le categorie che noi sappiamo essere state perseguitate dal nazismo, però la maggioranza dei deportati in quel campo erano resistenti antifascisti di tutta Europa, triangoli rossi. Negli ultimi mesi della guerra confluirono a Mauthausen anche a migliaia poi i superstiti portati via da Auschwitz con la marcia di evacuazione, pensate da Auschwitz a vicino a Linz in Austria, che marce sono state, che trasporto è stato, e quindi salì molto la percentuale degli ebrei presenti, che alla fine furono circa il 25-30% dei prigionieri del campo. La grande maggioranza era data dagli oppositori politici.
La mostra racconta il campo in tre modi diversi, con le foto delle stesse SS, poi le foto dei liberatori che si concentrano sui cadaveri e l'orrore di quello che si trovano davanti, e infine le foto degli stessi deportati che nei giorni seguenti alla liberazione si fotografano nel loro ritorno alla vita e nelle loro relazioni. Una mostra davvero importante, accompagnata da molte altre conferenze e appuntamenti fino al 2 marzo che potete trovare sul sito di Casa della Memoria e di ANED. La scelta, la fame, il silenzio è la mostra di CGL Archivio del Lavoro, Associazione Pio Galli, Inca col patrocinio del Comune di Milano, che racconta gli emili internati militari italiani, quasi 700.000, un numero enorme di soldati italiani che si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana dopo l'8 settembre e finirono deportati, 50.000 morirono nei campi. Sono forse le voci più ignorate della resistenza, per questo gli archivi della CGL sono andati a riprendere testimonianze e racconti con i loro documenti, libretti di lavoro, attestati di merito, disegni, cartoline, lettere, presso la Camera del Lavoro di Milano in corso di Porta Vittoria 43. E arriviamo a Bergamo. All'installazione a Casa della Libertà, un tempo Casa Littoria, simbolo vivente del fascismo in città, spazio, luogo, riletto in chiave contemporanea, dall'ISREC, l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, con un percorso di ascolto intitolato Nelle vostre tiepide case, un coro di voci per il giorno della memoria. Potrete ascoltare brani delle 7 deportate scrittrici che per prima raccontarono Auschwitz, insieme in confronto a un'intervista di Primo Levi nel telegiornale Rai del 25 gennaio 1975.
Pochissimi oggi riescono a ricostruire, a ricollegare quel filo conduttore che lega le squadre d'azione fasciste degli anni 20 in Italia con i campi di concentramento in Germania e anche in Italia, perché non sono mancati anche in Italia, questo non molti lo sanno, e il fascismo di oggi, altrettanto violento, a cui manca soltanto il potere per ridiventare quello che era, cioè la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza.
Far risuonare le parole di Primo Levi nell'atrio di Casa della Libertà, davanti all'affresco dedicato ad Antonio Locatelli, eroe della rivoluzione fascista, ci è sembrato necessario per continuare a tenere vivo quest'anno il desiderio di Levi e sperimentare un modo per abitare quell'atrio nella consapevolezza della nostra storia nazionale e delle scelte di memoria che come comunità intendiamo compiere. Nell'atrio un televisore su cui continua a scorrere l'intervista di Primo Levi e 3 spazi d'ascolto in cui sono proposte, in cuffia, parole tratte dai libri, tutti scritti da donne che per la prima volta hanno raccontato nel nostro paese il lager di Auschwitz. La visita e l'ascolto mettono in cortocircuito i tempi dentro quella che fu Casa Littoria e diventò Casa della Libertà e interrogano la nostra consapevolezza di cittadini e cittadine. Perché non si tratta di non dimenticare, ma di non stancarci di essere uomini e donne in quiete.
Grazie a Elisabetta Ruffini, direttrice dell'ISREC, e ricordiamo a Bergamo fino al 16 febbraio nell'atrio della Casa della Libertà, alla memoria della fragilità e della forza, delle parole di quelle donne che per prime raccontarono Auschwitz, Frida Misul, Alba Vale Capozzi, Giuliana Tedeschi, Luciana Nissim, Pelagia Levinska, Liana Millu e Sofia Shafranov. Ancora da scoprire e da leggere.
Ancora di memoria parliamo perché giovedì c'è stata la prima giornata dedicata alla posa delle nuove pietre d'inciampo per Milano, seguirà un secondo momento il 13 di marzo. In totale si arriverà a 224 nomi e ricordi dei deportati e delle deportate nelle strade della città. Per voi abbiamo scelto due testimonianze ascoltate nelle cerimonie laiche di posa delle pietre che riguardano due bambini uccisi, entrambi ad Auschwitz, sono quasi un migliaio i bambini deportati dall'Italia e mai tornati. I loro nomi sono Alfredo Winter ed Emilia Levi, ricordata anche da Primo Levi in Se questo è un uomo. Queste sono le loro storie. Prima, tutta a tutti, un saluto da Alessandro Braga.
Voglio ricordare i nomi di queste persone: un bambino di 9 anni, Alfredo Winter, la madre, Meta Marie Q, in Winter, la nonna, che è la signora Carolina Meyer, che sono tutta la famiglia, viene diciamo in questo caso, travolta dalla storia. Sono una famiglia tedesca, nativa di Worms, vicino a Francoforte, che nel 1937 arriva in Italia, proprio qui a Milano. E il piccolo Alfredo ha a quell'epoca solo 2 anni. Il padre, Emilio, insieme a suo cognato sono macellai e lavorano qua vicino in una società di insaccati. Nel 1941 Emil viene inviato appunto nel campo di concentramento di Urbisaglia nelle Marche e questo sarà il motivo per cui è proprio lui a diciamo a salvarsi, perché poi dopo l'8 settembre fuggirà e si unirà a un gruppo di partigiani marchigiani. Il resto della famiglia invece, rimanendo qui a Milano, non si salverà. L'unica che sopravviverà è la cognata, la signora Augusta, che non essendo ebrea viene inviata al campo di concentramento di Ravensbrück, un campo dedicato alle donne, diciamo, proprio per la deportazione femminile, e Alfredo, la mamma e la nonna Carolina, insieme allo zio Hermann, finiranno tutti ad Auschwitz. Nessuno di loro farà ritorno. Alfredo Winter è uno dei 968 bambini che vengono deportati dall'Italia e uccisi quasi tutti nel campo di sterminio di Auschwitz. Alfredo Winter, nato a Worms, a sud di Francoforte, il 30 marzo del 1935, arrestato a Milano il 28 di maggio del 1944, deportato a Fossoli, poi ad Auschwitz, dove arriva il 30 giugno del 1944, a 9 anni. Non è sopravvissuto alla Shoah. Così recita da adesso, finalmente, la pietra. Durme, durme, il cibo del mare. Durme, durme, sin ansia y dolor. Durme, durme.
Io mi chiamo Paola Vita Finzi. Con i Levi eravamo molto amici, cioè i due padri erano tutti e due ingegneri, si conoscevano, e le madri erano tutte e due torinesi e tutte e due sono venute a stare a Milano quando si sono sposate. I Levi hanno avuto un bambino, Italo, che aveva la stessa età di mia sorella, quindi erano insomma amici. Abitavamo vicino, per cui proprio amici d'infanzia. E prima andavano nella stessa scuola, però in classi separate, perché alla Leonardo da Vinci c'erano le classi femminili e le classi maschili. Quando poi nel 38 siamo andati alla scuola ebraica, invece erano in classe insieme. E siccome proprio nel 38 è nata Emilia, e quindi la signora Levi aveva più difficoltà a accompagnare il figlio, Italo veniva con noi a scuola e tornavamo insieme. Insomma, però io volevo anche farvi vedere questa foto, perché è l'unica foto che ho dei Levi. Probabilmente ce l'ho perché la bambina sono io, però c'è Italo e la signora Levi, e mi piace ricordarli vivi così come sono in questa foto, perché appunto per noi è stato un grande dolore sapere che fossero finiti ad Auschwitz. Loro l'ultima notte a Milano l'hanno passata in quella casa là presso degli amici, e poi sono partiti per Como, dove dovevano passare in Svizzera, e lì a Como li hanno presi, e quindi non sono più tornati.